Caffè Cornetto con Peppe e Chicco.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentornate e ben ritrovati a una nuova puntata di Caffè Cornetto. Sapete tutti che questa è una rubrica che va in onda nel fine settimana, tra il sabato e il lunedì, a seconda della radio a cui vi siete connessi, perché sapete altrettanto che questa trasmissione, grazie alla generosità delle compagne e dei compagni e di coloro che si occupano di far radio, va in onda in giorni differenti su tante radio web, radio che vanno in FM, per cui colgo l'occasione al volo per salutare tutti coloro che si occupano, che ci danno la possibilità appunto di diffondere le nostre idee, le nostre discussioni su tante regioni, in particolare Indie Life Radio di Milano, Radio 100 Passi, Sherwood, Radio Sonar, Radio Ciroma, l'Autoradio e tutte le altre radio che si connettono costantemente al circuito Gemini Network. Oggi abbiamo pensato di focalizzare la nostra attenzione di questa puntata su alcuni elementi. Voi sapete che io personalmente, ma anche Peppe e gli altri che partecipano alla redazione di questa trasmissione, abbiamo un po' la fissa del puzzle, nel senso che ci sembra sempre opportuno cercare di raccogliere tutte le tesserine di un puzzle che via via si vanno forgiando, cambiano colore, per metterle insieme un po', per avere un'idea di immagine di quello che si sta verificando e anche delle tesserine che apparentemente possono sembrare, ecco, collocate su piani diversi, invece messe vicino, poi alla fine uno cerca anche di individuare almeno in filigrana quali possano essere le tendenze e la contemporaneità. Per cui oggi cerchiamo di riprendere il discorso sulla Palestina, ecco, cercheremo di riprendere i discorsi già fatti e di ampliarli. Quindi Palestina in primis, poi parleremo anche di Turchia, perché abbiamo invitato Michela Aricale, che ormai conoscete tutti, è inutile che faccio le presentazioni, perché ormai è una voce che costantemente ci accompagna, soprattutto con gli Yes the Papers, ma appunto anche con Caffè Cornetto. E con lei proprio qualche settimana fa abbiamo parlato sia di Turchia e ancora prima di Palestina, per cui cerchiamo, ecco, di fare un passo in avanti, cerchiamo di riempire questa immagine del puzzle. E per cui io innanzitutto ringrazio Michela per la sua consueta disponibilità a accompagnarci nei ragionamenti e le do un buongiorno. Ciao Michela.
Ciao Francesco, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, Michela molto cordialmente mi chiama Francesco, ma io sono lo stesso Chicco che compare quando invece Peppe mi colloca all'interno delle locandine. Io da quando sono piccolo ammetto di avere questa duplicità dell'identità, ma sono sempre io, ecco, non è una persona che ha la stessa mia identica voce. Comunque, al di là della battuta, parliamo purtroppo di cose serie, perché la Palestina nuovamente sta insanguinando le nostre menti. Il sangue che scorre è veramente impressionante, è una violenza inaudita, ormai i termini sono difficili anche da trovare perché risultiamo ripetitivi, semplicemente guardando il numero dei morti e il numero di bambini, quasi la metà che compone questo macabro calcolo, si parla di 140 ragazzini solo trucidati nel giro di qualche ora, ovviamente da Israele. E qui bisogna aggiungere che loro sostengono che l'intervento sia stato causato da una nuova volontà, ipotetica ovviamente, mai dimostrabile, di fare un nuovo 7 ottobre. Ecco, ci venissero a dire quei 140 ragazzini che hanno perso la vita e tutti gli altri che sono stati mutilati e quegli altri che hanno dovuto assistere alla morte di fratellini, di sorellini, di cuginetti, che cosa c'entrassero con tutto questo schifo, con tutto questo sangue, con tutta questa violenza veramente inaudita. Io ho fatto un post recentemente su Facebook in cui, insomma, cerchiavo di stimolare le coscienze soprattutto di chi ha figli, immaginando che è come se durante il rapimento Moro lo Stato italiano avesse deciso di bombardare e di radere al suolo un'intera scuola come quella a cui portiamo tutti i giorni i nostri figli, trucidandoli semplicemente perché le BR avevano rapito Moro, cose del genere. Insomma, l'assurdità cerchiamo anche di raccontarla con una contemporaneità, ecco, soprattutto chi si trova ogni mattina a trovarsi in luoghi frequentati da bambini come quelli che sono stati ammazzati solo a pochi chilometri da casa nostra, magari dovrebbe minimamente far muovere le proprie coscienze e cercare di trovare un luogo in cui opporsi fermamente e senza ambiguità, come purtroppo avviene troppo spesso, a questo che altro non è se non un genocidio. Allora, Michela, ho fatto un'introduzione forse più lunga del dovuto, ma quando si parla di Israele, devo dire la verità, oltre alla mia mente, anche il mio cuore viene a essere molto influenzato dalle immagini che vedo. E oggi, per esempio, un'ulteriore bestialità, con tutto rispetto per le bestie, è avvenuta sempre su Gaza, lì dove sembrerebbe che volantini siano stati inviati tra la gente, in condizioni che sappiamo purtroppo troppo bene, come... insomma, assolutamente assurde, e questi volantini riportavano in arabo ovviamente una scritta per cui veniva annunciata per l'ennesima volta e sostenuta la deportazione forzata, che evidentemente fa eco a quanto ha già detto negli scorsi giorni Trump, anche con il suo video, che l'accettiate o no, letteralmente c'è scritto, e poi ancora nel mondo non cambierà nulla se tutta la popolazione di Gaza sparisce, nessuno chiederà di voi, ecco, disumanizzazione sicuramente, ma adesso lascerei la parola a Michela, a cui ho tolto già troppo tempo, per chiederle di raccontarci un po' qual è la situazione e cosa sta avvenendo e perché dal tuo punto di vista c'è stata questa interruzione del cessate il fuoco cosiddetto, e perché siamo di nuovo dinanzi a una strage veramente efferata.
Ma allora non hai parlato troppo, perché quando si parla di queste cose forse veramente le parole non sono mai abbastanza. Il genocidio è ripreso più violento di prima, però qua la sorpresa nella ripresa dello sterminio era preannunciato. Voglio dire, tutti quanti, quando c'è stato l'inizio del cessate il fuoco, tutti quanti dicevano: guardate che qua il tempo che gli ostaggi israeliani vengono liberati, che riprenderà tutto peggio di prima, come prima e peggio di prima, perché Trump in effetti è sempre stato un sostenitore unilaterale di Israele, peggio di quello che ha fatto Biden, se è possibile, ma perché esprime una strategia di politica estera che si basa sul ricatto e sulla forza, e questo è forse uno delle prime esperienze concrete di quello che significa pace attraverso la forza, ossia la trasformazione completa dell'ordinamento internazionale in un rapporto negoziale in cui si pesano esclusivamente le rispettive forze e nient'altro ha importanza, non i diritti fondamentali, non la vita delle persone, niente. Che cosa ha fatto Trump? Che cosa dice Trump e Netanyahu, il mini me Netanyahu? Dice: guarda, le cose stanno così, o le accetti e quindi c'è la pace, quindi c'è il cessate il fuoco, però significa semplicemente accettare una posizione, non c'è accordo, non c'è niente, c'è solo imposizione di forza. È in una maniera assolutamente brutale e violenta, perché una delle caratteristiche di questa dottrina è esattamente questo: spogliare i fatti, i crudi fatti, dalle sovrastrutture che fino a mo' abbiamo conosciuto. Cioè, se quello che prima veniva mascherato con un'interpretazione faziosa delle norme di diritto internazionale, oggi viene completamente abbandonata, anche questa maschera viene completamente abbandonata. Però attenzione, cioè, è questo il momento esatto in cui il fronte legale dell'ordinamento internazionale può affermare se stesso o scomparire definitivamente. Perché se Trump e con lui Israele si comportano in questo modo, c'è da vedere qual è la reazione del resto della comunità internazionale. Non pensiamo all'Europa, perché figurati, io non mi aspetto niente dall'Europa, perché aderisce completamente a questa nuova formula. Il Rearm Europe, tutto quello che succede in Europa, non è un'opposizione a Trump, ma è un adeguamento della politica europea alle nuove prospettive di politica estera che impongono gli Stati Uniti. Cioè, tutto cambia per non cambia niente, noi continuiamo a essere da quella parte, non c'è effettivamente quello che si racconta, uno spostamento, una ricerca di indipendenza. Comunque, dicevamo, questo è il momento più caldo di questo fronte legale internazionale, perché quello che quello che la reazione del resto del mondo segnerà la rotta. Si riuscirà a costringere Israele e gli Stati Uniti ad aderire a un ordinamento internazionale multipolare fondato sul rispetto e sulla pari dignità degli attori? Chi lo sa? La risposta allora, vedendola dalla nostra prospettiva, diciamo che la battaglia sembra persa in questo momento, purtroppo. Per fortuna, invece, attori importanti della comunità internazionale, a partire dalla Cina, continuano a focalizzare la loro attenzione sulla necessità di trovare una soluzione all'attuale momento di competizione strategica globale all'interno dei luoghi istituzionalmente deputati a ciò, cioè le Nazioni Unite e tutto il resto. Sembra velleitario in questo momento parlare di questa cosa, di fronte al genocidio in corso, ai morti, alle bombe e all'arroganza con cui, ecco, questa cosa che hai detto tu del volantino è di una brutalità assoluta, cerca di fiaccare una popolazione che comunque ha resistito in maniera eroica in un anno e mezzo, ma quanto può ancora sopportare? Perché anche se la guerra fosse finita un mese e mezzo fa, quando è iniziato il cessato il fuoco, comunque il popolo palestinese sarà un popolo traumatizzato per generazioni da questa cosa. E non voler riconoscere questa circostanza da parte della politica delle nostre latitudini è veramente una cosa abominevole, abominevole. Cioè, tutti i leader attuali si dimostrano inadeguati di fronte al momento storico che stiamo vivendo. Ci vorrebbe, diciamo, una presa di posizione ben più allora, quello che stanno facendo contro la Russia, lo facessero contro Israele, avrebbe un senso molto, molto maggiore. Però ecco, anche in questo ti rendi conto della contraddizione che viviamo, per cui effettivamente i diritti umani, la dignità delle persone, il principio di uguaglianza, eccetera, eccetera, sono cose che sono state messe in fondo alla lista.
Posso aggiungere una cosa, Michela? Sì. Perché questo sgomento che tu provi nei confronti della, diciamo, non direi incapacità, perché secondo me non sono incapaci, ma della volontà politica di agire in questo senso nei confronti di Israele, cioè giustificando qualsiasi abominio, qualsiasi negatività immaginabile e possibile, secondo me fa un po' eco a quello che è la difficoltà generalizzata che ha il capitale mondiale. Come tu dicevi, nel momento in cui sei in buona forma economica, io ho sempre in mente la dialettica struttura sovrastruttura, per cui per me la classe politica in gran parte esegue gli ordini che viene dal capitale internazionale, capitale finanziario transnazionale. Fino a quando tu sei in buona forma, metti il caso che tu citavi della Cina, hai la possibilità di muoverti anche all'interno di una apparente forma democratica, come tu giustamente hai definito quella del diritto internazionale, che chiaramente rispetto al peso degli armamenti è al momento la forma più auspicabile in termini di relazioni internazionali. Però secondo te quanto questi burattini, no, che possono essere europei, anche lo stesso Trump, secondo te, un po' agiscono in maniera non indipendente, non saprei, non mi viene un termine più adeguato, comunque non autonoma, cioè l'autonomia del politico quanto appare nella sua inesistenza, secondo te, a causa di una crisi economica globale che riguarda Stati Uniti d'Europa?
Totale, perché cioè, soprattutto nel periodo della quarantena lo raccontavamo, no? Che la crisi del capitale porta a governi autoritari, porta al disvelamento, alla distruzione della maschera della democrazia. E in questo senso, secondo me, va sottolineata una cosa. Noi, anche nella terminologia che adottiamo normalmente, noi siamo abituati a parlare di democrazia capitalista, no? Come se il capitalismo fosse semplicemente un aggettivo della democrazia, che potrebbe anche svilupparsi secondo modelli economici diversi. Invece questo oggi, di fronte al capitalismo in crisi, appare in tutta la sua falsità. E allora ha ragione Attilio Boronno quando dice che noi dovremmo appellare, cioè nominare i nostri tempi come capitalismo democratico, cioè nel senso che il democratico è l'aggettivo di capitalismo, nel senso in cui nel momento in cui il capitalismo è in crisi l'aggettivo viene abbandonato a favore di un'altra qualificazione che più si confà al modello della crisi attuale. Ed è vero, perché infatti lo vediamo anche con l'ascesa a livello globale di tutte queste nuove forme di fascismo 2.0, di cui Trump è soltanto, secondo me, il frontman più, come dire, più visibile,
più mediatico.
Esatto, perché la strategia, ovviamente, c'è qualcuno dietro che guida, uno di quei degli ideologi fondamentali che ha tessuto tutta la rete del neofascismo moderno è Bannon.
E lui, tra l'altro, se ricordi, all'inizio del nuovo governo, quindi un paio di mesi fa, sembrano passati anni, di Trump, lui scrisse un articolo in cui accusava Musk di essere un opportunista che aveva solo l'obiettivo di allargare, diciamo, il suo campo di business. Beh, cosa del resto del tutto coerente con la figura dell'imprenditore, niente di male. Però pare che adesso siano arrivati addirittura a patti, cioè sono diventati migliori amici. Quindi Bannon è rientrato nuovamente nell'amministrazione Trump. Da prima l'ha criticata, poi evidentemente con qualche rassicurazione non immaginerei diversa da diversi milioni di euro, si è di nuovo accasato tra i due amanti, Elon Musk e Donald Trump. Allora, senti Michela, io direi che abbiamo introdotto tante questioni che sicuramente riapprofondiremo. Noi non abbiamo voluto oggi, per scelta, fare una trasmissione esclusivamente sulla Palestina, perché reputiamo importante farla magari la settimana prossima, se ci riusciamo, quando le cose diverranno più delineate. Ancora siamo in un momento molto caldo di apertura del conflitto, che era prevedibile ampiamente, ma insomma adesso i numeri continuano ad arrivare, anche mentre registriamo abbiamo visto che ci sono stati ulteriori bombardamenti. Però giustamente tu hai affiancato al capitalismo democratico un'idea diversa, che io posso riempire con una definizione che ho dato tanto tempo fa, nel 2016, in un articolo che scrissi, che era capitalismo dispotico, cioè la forma dispotica per gestire una fase di crisi. E io e te, insieme a Peppe, parlammo di un despota abbastanza riconosciuto nella sua funzione, che stranamente, poi la storia va sempre in direzioni che insomma ci stupiscono, negli ultimi anni è diventato addirittura un elemento di equilibrio, nessuno se lo sarebbe aspettato. E parliamo di Erdogan. Voi sapete tutti, insomma, qual è il giudizio politico che unanimemente noi da questa redazione diamo di quel personaggio. L'abbiamo tirato in ballo nel momento in cui si è parlato delle nuove esternazioni di Öcalan, della fine della lotta armata. Abbiamo fatto una trasmissione a cui rimando, mi pare 2 settimane fa, forse 3, non di più. Quindi io, se tu sei d'accordo, per un momento congelerei la questione palestina e cercherei di capire quello che sta avvenendo invece in Turchia, perché pure in Turchia stanno avvenendo fatti importanti, tra cui l'arresto, a proposito di dispotismo, del sindaco di Istanbul. Ma siccome il tempo, come al solito, non è mai a nostro favore, io direi a Peppe, chiederei di mettere un po' di musica che ci allieta la giornata e ritorniamo in 2 minuti e parliamo proprio di queste storie che stanno avvenendo a pochi chilometri da casa nostra.
Mio padre non ha capito ancora che nella vita non bisogna fare presto. Tentenna cupo nel primo mattino, ha pagato e ora vuole il resto. Ma la vita non si brucia in un'ora. I tuoi elicotteri del bene e del male hanno ali più grandi delle mie, solcano l'alba di un cielo offuscato, mi dicono ciao ma è meglio un addio, è senza dubbio meglio un addio. I tuoi amici si danno da fare mentre qua in casa io conto le ore, mentre mi lasci a tutti i miei inganni e apri le braccia ai tuoi nuovi orizzonti, a cui stai immolando i tuoi nuovi vent'anni. E se vedrai un domani, amore, i ricordi di un passato migliore, come i tuoi pezzetti di vaso, saprai pulirli e ridargli splendore, saprai levargli di dosso il dolore. Mentre ero qui io ti canto le stelle, mentre ora navigo senza più un porto, tra le tue cose che non mi hai tolto, il tuo pensiero nella mia pelle, la verità costa il prezzo più alto. La verità, che strana creatura, è tutta intorno ma in nessun posto, è una puttana che si è regalata e quando la incontri lei ti tende la mano, stanne certo la mano sbagliata. Le tue certezze da manifesto sul manifesto.
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto. Oggi stiamo cercando di discutere con Michela Ricale, co-presidente del CREDE, ma insomma ormai più conosciuta tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici come redattrice fissa di Yes & Spavers e spesso e volentieri anche ospite di questa trasmissione di Caffè Cornetto. Stiamo discutendo con lei di tante questioni che abbiamo già affrontato con lei e con altri interlocutori. Abbiamo iniziato nel primo blocco ragionando di Palestina, e ovviamente 15 minuti per parlare di una tragedia di quella portata sono sempre pochi. Abbiamo iniziato a osservare la questione, ripromettendo a noi e anche a chi ci ascolta di riaffrontarla magari fra una o due settimane, quando le cose saranno un pochetto più delineate, perché il rischio che noi abbiamo è sempre quello di cercare di fare analisi quando ancora gli eventi sono in itinere, per cui magari fra una settimana, due settimane, insomma, poi questo governo Trump ci ha insegnato che le cose cambiano a una velocità enorme e quindi ci, da una parte ci dà tanto da parlare, dall'altro rischiamo di parlare troppo presto e quindi aspettiamo che le cose si raffigurino in una maniera un po' più intellegibile. Però prima, nel blocco precedente, ragionando, secondo me è uscita fuori una categoria molto importante, cioè come la sovrastruttura politica si adegua all'andamento economico generale definito da noi di crisi. E quindi giustamente Michela parlava di capitalismo democratico in opposizione alla democrazia capitalista, che è un qualcosa che non funziona molto neanche dal punto di vista logico oltre che da quello semantico, da opporre a un capitalismo dispotico. Il dispotismo, tutti questi personaggetti, direbbe qualcuno che a sua volta sembra più un despota che un politico, si affacciano in tutti i paesi. Abbiamo il problema Romania con un, diciamo, un neofascista, di fatto, che viene messo fuori gioco dalla stessa Europa, anche in casa nostra, ecco, non mancano le pulsioni nei confronti, diciamo, di fiamme tricolori e di Mussolini, eccetera, eccetera, contro Ventotene, ma insomma, sono storie che conosciamo. Ora cerchiamo però di ragionare insieme a Michela della questione Turchia, perché un despota par excellence, diremo, che è Erdogan.
Lui lo sa fare bene il despota.
Lui è uno che, insomma, nel ruolo ci si cala spesso e volentieri, ormai da quanti anni, non ricordo neanche più quando è stato eletto la prima volta.
Dagli anni 90 inizia.
Addirittura. Io ricordavo 20 anni.
Istanbul e poi prima presidente.
Presidente, primi anni 2000 forse, mi sbaglio.
Presidente della Turchia, cioè della politica nazionale, sì, negli anni 90 sindaco di Istanbul, dovrei dire.
Vabbè, insomma, comunque uno dei più longevi, nonostante quel colpo di Stato che tutti ricordano.
Grazie
probabilmente.
A quel colpo di Stato.
Anche grazie. Che era quella prima del 2018, dovrebbe essere intorno al 2016, agosto 2016 o luglio 2016, comunque insomma quel periodo, 10 anni fa, sono passati e il suo potere non sembra scalfito. A tal punto, Michela, che fa, insomma, abbastanza ci ha colpito il fatto che un nuovo politico emergente, anche egli sindaco di Istanbul, sia stato arrestato. Allora raccontaci un po', ce l'avevi già detto e rimandiamo alla vecchia puntata di Caffè Cornetto, il cui podcast è disponibile come tutti gli altri sul sito di Radio Grad, www.radiograd.it, anche il blog funziona molto bene. E dici un po' che cosa significa e perché avviene in questo momento così delicato, ribadiamo ancora una volta, contemporaneo alla nuova presa di posizione importante che abbiamo già commentato di Öcalan, di Apo Öcalan, che insomma ha detto che di fatto la lotta armata debba essere abbandonata. Ecco, che sta avvenendo in Turchia, perché tutto quello che avviene in Turchia abbiamo capito che poi ha un effetto sul resto dell'area e non solo.
Sì, prima una precisazione, Öcalan ha detto se vengono garantite le condizioni democratiche, allora la lotta armata verrà abbandonata. Quindi è comunque una cosa, un appello condizionato alla verifica delle condizioni di democraticità dell'apparato istituzionale turco, voglio dire, la democrazia, la prima cosa dovrebbe essere il principio di uguaglianza, no? Non è che ci si può aspettare che sia più democratico nei confronti dei curdi e poi però arresta il sindaco Imamoglu di Istanbul, perché è quello che potrebbe effettivamente mettere a rischio la sua rielezione. Torniamo un attimo indietro. Allora, Istanbul è sempre stata una città molto importante della Turchia politicamente, tant'è che si è sempre detto chi si prende Istanbul si prende il paese. La stessa ascesa politica di Erdogan passa per essere stato per 20 anni il primo cittadino di Istanbul, poi è passato alla presidenza del Consiglio e poi alla presidenza della Repubblica. Imamoglu è al secondo turno, al secondo mandato, come sindaco della città, sindaco del partito repubblicano CHD, che sarebbe il partito più importante della coalizione di opposizione, che viene chiamato il tavolo dei sei, e che effettivamente è quello che potrebbe portare un candidato da opporre utilmente ad Erdogan, e questo candidato avrebbe dovuto essere proprio Imamoglu. Oggi sabato si sarebbero aperte le primarie del partito CHD proprio per designare il nuovo candidato presidenziale. Imamoglu è stato arrestato l'altro ieri, giovedì. Il mercoledì c'era stato un altro episodio strano, ossia l'università di Istanbul, l'università turca, ha annullato il titolo di laurea di Imamoglu per presunte irregolarità in un trasferimento avvenuto dall'università di Cipro all'università turca. Questo perché? Perché la legge turca impone un titolo di studio universitario a quelli che si candidano alla presidenza della Repubblica, quindi anche questo era stato evidentemente una manovra per cercare di mettere fuori gioco il candidato dell'opposizione. Il giorno dopo è stato arrestato per presunti finanziamenti illeciti, corruzione e anche per sostegno al PKK. E questa, voglio dire, è un'accusa strana considerando proprio questo processo di pace in corso.
Sostegno al PKK del Partito Repubblicano, ho capito bene? Sarebbe questo
sostegno al PKK da parte del Partito Repubblicano.
Viene anche un po' da sorridere, diciamo, questa forse è quella più grossa. Tutto il resto sempre potrebbe anche essere plausibile, ma questo insomma. Vai avanti,
no,
scusami.
Vanno lette, ovviamente, queste cose vanno lette con la lente della politica interna turca, perché se no non si capisce niente. Allora, alle ultime presidenziali, il tavolo dei sei, questa opposizione, diciamo la coalizione dell'opposizione a Erdogan, di cui fanno parte tre partiti fuoriusciti dalla KP, cioè dal partito di Erdogan, quindi in realtà sono tre partiti al di fuori dell'ideologia di Erdogan all'interno di questo tavolo dell'opposizione. Infatti molti dicevano che era un tavolo dell'opposizione a metà, vabbè, comunque oggi possiamo dire che effettivamente l'opposizione c'è stata, se è stata colpita in maniera così violenta da Erdogan, che come strategia definitiva del suo mantenimento al potere utilizza la repressione degli avversari politici. L'abbiamo sempre denunciata questa cosa e io veramente mi stupivo quando a un certo punto si è iniziato a parlare di Erdogan come uomo di pace, di stabilizzazione, di democrazia, perché quello che fa Erdogan lo fa esclusivamente nel suo interesse. E oggi, dopo che è successa questa cosa dell'arresto di Imamoglu, possiamo anche iniziare a dare qualche risposta a quelle domande che avevamo lasciato aperto quando parlavamo del processo di pace con i curdi, perché non riuscivamo a capire, cioè, oltre alla narrazione del fatto che si sono incontrati, eccetera, eccetera, cosa Erdogan volesse fare. Certamente uno degli obiettivi era quello di eliminare un tema all'opposizione, perché questo tavolo dei sei, dicevo, si differenzia, cioè si caratterizza per due punti principali. Uno era la soluzione politica e democratica della questione curda, a differenza di quello che pretendevano Erdogan e il suo alleato Bakceli, che volevano l'annientamento e la totale assimilazione del popolo curdo alla Turchia, e la contrarietà alla deriva presidenziale e autoritaria che ha imposto. Queste erano le due cose. Ora, in questo tavolo dei sei, durante le elezioni, la coalizione dell'opposizione è stata sostenuta esternamente anche dal partito filocurdo, il Dem Party, che è la terza forza parlamentare. Cioè la prima forza è quella di Erdogan, che composta da Erdogan e Bakceli, cioè il Partito Nazionalista Curdo, e loro, che sono i Fratelli Musulmani, praticamente. La coalizione di opposizione principale.
Detto, scusa, penso sia un lapsus. Partito Nazionalista Turco, immagino, non curdo.
Siete
partito curdo invece di turco. Lo correggiamo perché avrebbe un senso completamente ribaltato. Quindi turco.
Poi ci sta allora il tavolo dei sei con i repubblicani, i socialdemocratici, tutti insieme contro Erdogan, e questa è la seconda forza del Parlamento, e poi c'è il Dem Party, quindi comunque a livello di Parlamento i curdi sono molto ben rappresentati. Questa mossa di apertura verso Calan, ovviamente, che cosa ha fatto? Fa allontanare un po' il Dem Party dalla coalizione che appoggiava in maniera esterna, perché ovviamente noi sappiamo che i curdi, quando si tratta di Calan, ovviamente hanno delle reazioni inspiegabili, altrimenti, cioè che uno non si spiegherebbe. Infatti noi dicevamo, non è che Erdogan l'ha fatto perché ha bisogno di fare qualche modifica costituzionale in Parlamento e gli servono i voti. Ora capiamo che l'ha fatto per isolare la coalizione dell'opposizione, all'interno della quale vuole isolare il CHD, che è l'unico partito che esprime un leader che potrebbe metterlo in difficoltà, che è stato appena arrestato. È la stessa dinamica che mise in atto quando arrestò Selahattin Demirtas, che adesso è ancora imprigionato. Ci si aspettava qualche passo in avanti nella liberazione dei prigionieri politici per questo processo di pace in corso o che si sta cominciando, non è ancora ben chiaro che cosa succederà. Certo è che questa mossa di Erdogan ha chiarito un poco la questione, anche perché Erdogan mo sta facendo il suo secondo mandato. Secondo la Costituzione, questo sarebbe il suo ultimo mandato. Come potrebbe fare per mantenersi al potere? O una modifica costituzionale, e per questo gli serve il voto del Dem Party, oppure un'elezione anticipata, cioè se il Parlamento viene sciolto anticipatamente, cioè se le elezioni presidenziali vengono indette anticipatamente, quindi non alla fine del mandato, il mandato non si considera concluso e quindi si potrebbe ricandidare. Questa mossa, con tutto lo stato di emergenza, lo stato emergenziale che si porta appresso, potrebbe anche essere prodromico a questa seconda eventualità, cioè a voler sciogliere, cioè a voler indire le elezioni anticipate, perché magari dice no, vedi il CHD lo stesso tipo di persecuzione che ha fatto nei confronti dell'HDP.
Michela, siccome siamo uomini e donne di mondo, senza volere presumere o immaginare cose che ci auguriamo che non avverranno, però dinanzi a una cosa del genere un attentato di qualsiasi tipo probabilmente aumenterebbe ulteriormente la questione dell'emergenza, e allora ecco lì che ci sarebbero tutte le ragioni per... non sarebbe una cosa proprio ovviamente che non auspichiamo per nessuna ragione, perché poi chi ce li mette,
però è già successo,
diciamo che sono cose che abbiamo già visto, quindi non è che sarebbe nient'altro che una storia che si va ripetendo. Insomma, si va complicando la questione e, senza ombra di dubbio ci hai aiutato a dare una nuova luce sulla questione, perché di fatto oltre a una ovvia presa di posizione contro l'arresto di un rappresentante in quanto sindaco di una città così importante, ecco, effettivamente non avevamo molti elementi per riuscire a connettere a tutto quanto quel discorso. Poi dico una domanda: quando è che scade il mandato di Erdogan?
Ci
stanno ancora un paio d'anni, quindi avrebbe ancora senso, diciamo, rifare le elezioni, perché non è esattamente la scadenza del mandato. Beh, dal punto di vista internazionale, secondo te è possibile immaginare che ci possa essere una connessione tra il nuovo bombardamento di Gaza e queste manovre? Perché io ho sempre un po' l'impressione, magari ne parliamo anche più avanti nel terzo blocco, che cerchino di fare tutte le cose insieme di modo che l'occhio della pubblica opinione venga sviato e non possa focalizzarsi su alcuni singoli, perché io ho sempre pensato che, nonostante le parole che Erdogan ha sempre utilizzato di fuoco a favore della Palestina, nella sostanza io penso che non è che non si sentano Netanyahu e Erdogan.
Questo l'abbiamo già detto pure in altre trasmissioni. Di fatto, nonostante dal punto di vista formale Erdogan all'ONU, di fronte alla pubblica opinione, eccetera, eccetera, si ponga come il più grande difensore del popolo palestinese, che poi se vai a vedere lui non parla mai di popolo palestinese, lui parla di Hamas, parla dei fratelli musulmani, parla dei musulmani, della persecuzione religiosa, eccetera, eccetera. Quindi anche questo andrebbe un po' approfondita come cosa, perché dire che Erdogan è il difensore del popolo palestinese è mistificazione pura e totale. Lui non interessa il popolo palestinese, lui interessa Hamas. E in questo, cioè, nonostante dal punto di vista formale faccia tutte queste cose, dal punto di vista sostanziale non è cambiato niente. Non ha ritirato l'ambasciatore da Israele, continua a vendergli le armi, continua a fargli arrivare il gas. Quindi, quando ha conquistato tramite HTS la Siria, di fatto gli ha regalato le alture del Golan. Perché quando c'è stata la cacciata di Assad, mentre l'HTS arrivava verso Damasco, Israele subito si è allargata su tutto il Golan. Ovviamente la Turchia ha protestato, ma si è fermata là la questione. Di fatto sembra che ci sia un vero e proprio accordo tra Netanyahu e Erdogan per spartirsi le zone di influenza del Medio Oriente, di quella parte del Medio Oriente dove in pratica Erdogan cacciando Assad ha sostituito al corridoio sciita che faceva capo all'Iran e che riforniva Hezbollah e la resistenza palestinese attraverso questi canali con un corridoio sunnita, no? Negli stessi posti, che di fatto va a avvantaggiare solo Hamas. Non è un caso che le rivolte a Jenin e tutta quella questione che noi abbiamo vissuto purtroppo anche in Italia sia iniziata praticamente subito dopo la cacciata di Assad, perché Hamas sta approfittando di questa situazione per fare un red razionem all'interno della resistenza palestinese. Questa è una cosa su cui ovviamente non abbiamo grandi elementi, cioè ci vorrà tempo affinché emergano tutte le cose, ma il disegno di Erdogan rispetto al sostegno al popolo palestinese è perché vuole che la futura Palestina diventi una sorta di piccola Turchia con i fratelli musulmani al potere. Poi il grado di Sharia di uno stato governato dai fratelli musulmani dipende dal contesto. In Turchia non potrebbe succedere ancora quello che sta succedendo in Siria, per dirti, con lo Stato Islamico, ma si vedrà quello che succederà, quello che potrebbe succedere con un eventuale stato palestinese guidato da Hamas. Qua Israele dice no, è impossibile, Hamas non diventerà mai il capo di non gli verrà mai dato il governo della Palestina. Però
ma guarda, io ti posso dire una cosa che con cui discutemmo tempo fa proprio insieme ad Alberto Negri in questa stessa trasmissione. Lui disse: ragazzi, io quando andavo a parlare nelle conferenze pubbliche a Tel Aviv, l'unico interlocutore che Israele voleva era proprio Hamas. E questo è un dato di fatto, è la storia. Io poi posso aggiungere una cosa che è veramente terra terra, lo ammetto, però io quando ho visto il rilascio degli ostaggi, no? Ho visto tutta quella, insomma, tutto fatto bene in pompa magna, anche mediaticamente. Ma questa è una critica che io ho sentito dire da gente molto poco affidabile, però effettivamente i militanti di Hamas sembrano tutto fuorché denutriti, questo va detto. Io ho visto immagini della popolazione messa veramente conciata male, gente comune. Loro, insomma, non direi che appartengono e vivono alla Striscia di Gaza, vi devo dire la sincera verità. Per cui a me qualche dubbio che ci sia un canale particolare che gli permetta comunque di stare in forma e non far parte di quei bambini uccisi e mutilati, che la gran parte della popolazione di Gaza, il dubbio mi viene, guardate, io lo dico senza voler fare nessun tipo di polemica né cercare di dire altro oltre a quello che ho già detto, però devo dire che dalle immagini, ecco, qualche dubbio, quelle immagini cozzano
profondamente. Sono osservazioni che uno fa, possono essere giuste, possono essere sbagliate.
Ma perché cozzano profondamente contro lo stato della popolazione, il fatto che sappiamo che non entrava più niente, il fatto che sappiamo che non entravano più medicinali, che non uscivano più i corpi dei morti, quindi insomma qualcosa mi va in contraddizione. Però di contraddizioni ne abbiamo parlato e ne riparleremo tra un pochino, perché siamo andati molto lunghi su questo blocco. Per cui ora allentiamo la tensione e diamo la parola alla musica che seleziona Peppe e ritorniamo tra un minutino.
Avrei mai potuto amare una ragazza che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere Amélie Poulain? E Parigi scorre lenta, mi chiedi se ho dei sogni da levarmi dalle scarpe, e un sorriso ti si forma tra la fronte ed il volto, tu che potresti pure essere nata qua, tanto Parigi non lo sa. I turchi, i tunisini e gli indiani, i russi, i polacchi e gli italiani, qualcuno ha lasciato i cannoni a Montmartre con l'esercito proprio fuori la città. D'essere Amélie Poulain, non avesse sognato d'essere Amélie Poulain.
Rientriamo in trasmissione con Caffè Cornetto, stiamo parlando di tutto quello che bolle in pentola in questo mondo che sembra impazzito soprattutto dalle nostre latitudini, per fortuna non esattamente le nostre ma a pochi chilometri. Abbiamo introdotto la questione del bombardamento della popolazione di Hamas, scusate, di Gaza, perdonate il lapsus, di Gaza. Abbiamo parlato anche di Hamas proprio in chiusura del blocco precedente, cercando di vedere se era possibile individuare, l'abbiamo fatto con Michela Regale, un trad union tra la questione Erdogan Hamas, evidentemente denominatore comune, fratelli musulmani. In tutto ciò vanno avanti le contrattazioni, le telefonate, ormai è così che viene svolto la questione del diritto internazionale, almeno così sembrerebbe il nuovo modo di gestire le relazioni internazionali e diplomatiche tra Putin e Trump. Se ne parla, se ne parlerà, magari tempo che esce questa trasmissione già si sarà detto qualcosa in più di questi colloqui. Però in Ucraina si continua a morire, si continua a guerreggiare, si continua ancora con questa follia, e l'Europa sappiamo bene che risponde con un progetto di riarmo su cui si stanno aprendo tante contraddizioni. In Italia anche c'è stato un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano solo qualche giorno fa a firma Giuliano Granato, che ci ascolta e che cogliamo l'occasione per salutare, una volta è stato anche il nostro ospite, che lui sostiene, e tra gli altri anche io sono della sua stessa opinione, che la questione di Ventotene, del famoso manifesto di Ventotene dileggiato in pubblica piazza, diciamo così tra virgolette, in Parlamento, che ha giustamente stimolato reazioni molto forti da parte della finta opposizione, quella del PD, però sia stato un escamotage per non mostrare invece una rottura abbastanza palpabile all'interno del governo. Ma insomma, non vogliamo entrare nelle maglie delle questioni governative che ci interessano fino a un certo punto, anche questo vedremo nei prossimi giorni ciò che andrà plasmandosi, perché sembrerebbe che la Lega non sia d'accordo nel votare il Rearm Europe. Ma cerchiamo di focalizzare su quest'ultima questione, che secondo me è stata cruciale ed ha coinvolto molte più persone di quanti potessi immaginare nella manifestazione, contro manifestazione cosiddetta, del 15 marzo a Roma, a Piazza Barberini, in cui hanno sfilato diverse migliaia di persone contro la guerra, contro quella piazza scellerata, direi io, di Piazza del Popolo, insomma, in cui hanno partecipato tanti compagni e tante compagne, secondo me, non capendo bene quale fosse lo spirito fondante di quella piazza. Guerra fondaio, secondo me, senza alcun dubbio, per cui chi è andato lì per la pace, secondo me, ha sbagliato indirizzo su Google Map. E vorrei sapere da te, Michela, come l'Europa si sta muovendo. So che il giudizio sarebbe tranchant, estremamente negativo, ma ti chiedo di argomentarlo un po' di più. Dinanzi a una Ucraina, a Russia che va avanti nelle maniere che vediamo, dinanzi a tutto il sangue che si versa in Palestina e dinanzi ai cambiamenti che vanno sviluppandosi e plasmandosi in maniera a volte molto poco comprensibile anche nel Medio Oriente, non vorrei dimenticare, insomma, di una notizia che è uscita, ossia di un lancio di un missile ipersonico da parte delle milizie Houthi, cioè del governo in carica in Yemen, contro Tel Aviv. Non si è capito tanto se questo missile è partito, se è arrivato, dove si è arrivato, se è stato intercettato, ma insomma il grado di conflittualità militare, che ribadisco ancora una volta, è esattamente lo specchio più precisamente di quello che avviene in termini di capitali, quindi di conflittualità valutaria, diremo, è tale, insomma, che anche l'Europa o i paesi europei avrebbero l'obbligo di prendere una posizione più seria. Secondo te qual è la prospettiva che si sta delineando dinanzi ai nostri occhi?
Allora, sicuramente un nuovo ciclo di austerità, quello che è successo dal 2008 in poi, per garantire profitti all'industria che porta profitti, che in questo momento è quella bellica, si è deciso di convertire completamente la nostra economia in economia di guerra. Si parla di trasformare le fabbriche di auto in fabbriche di armi, cioè noi siamo proiettati alla guerra. Ormai abbiamo deciso che il posto dove si fanno soldi è quello, quindi noi dobbiamo puntare tutto su quello. Ma non basta, perché addirittura il progetto di Rearm Europe, che comunque, allora, da una parte c'è la narrazione che sostiene questa operazione e da una parte l'operazione in sé. La narrazione che sostiene questa operazione di riarmo è agghiacciante. Revisionismo storico, si riporta a idolatrare, no, il sacrificio in battaglia, si ricomincia a parlare di coscrizione.
Sempre, scusa, mi posso aggiungere una cosa? Sacrificio sempre degli altri, no? Perché magari c'è un papà o un nonno che è morto, col cavolo che sostiene ste robe.
Esatto. Per garantire una sicurezza. Concetto di sicurezza ne ho parlato proprio nell'ultimo Yesterday Spay, perché diventa esso stesso un vero campo di battaglia, perché significa tutto e non significa niente. In Europa è diventato un dato politico, nel senso che loro dicono no, la sicurezza è il prerequisito per avere diritti. Quindi se non c'è sicurezza, non potete avere diritti. Quindi tutti i nostri sforzi devono concentrarsi sull'ottenere sicurezza. Sicurezza però che è un sentimento autocentrato, cioè un sentimento del soggetto agente e quindi condizionato dalle sue prospettive. Ci stanno dicendo che ci dobbiamo armare, ci dobbiamo difendersi da una minaccia che non esiste, che sta solo nella loro testa. Putin è diventato il nemico, Putin ci attaccherà, se non siamo abbastanza armati Putin ci attaccherà, se non siamo abbastanza armati la Cina ci distruggerà, cioè sono retoriche fatte apposta per spaventare la popolazione e costringerla a sopportare quello che si sta preparando, che è una riorganizzazione economica tutta incentrata sull'industria bellica e che comporterà tutta una serie di tagli, di ulteriori tagli a diritti economici e sociali. Sappiamo già che parte della spesa verrà finanziata dal fondo di coesione e sviluppo, un'altra parte della spesa addirittura autorizzando un nuovo debito. Quindi qua cade un dogma assoluto dell'Unione Europea. Io su questo vorrei che tu argomentassi piuttosto, perché fino a mo' abbiamo lasciato morire stati, popolazioni, perché non potevamo fare nuovo debito per sostenere i diritti sociali. Oggi invece pretendono che noi facciamo nuovo debito, ma per cosa? Per andare a morire, per sostenere politiche di morte. Addirittura uno è costretto a essere d'accordo con Giorgetti, che in una conferenza stampa sbottata e dice: ma guarda un po', mi hanno fatto le pulci per 200 euro fino a mo', e mo vanno trovando mi dicono che posso usare 20 miliardi per le armi, ma non per tutto il resto. La Germania stessa ha autorizzato un nuovo debito per un punto percentuale di PIL. È proprio una riorganizzazione ideologica che sostiene quello che abbiamo detto all'inizio, no? Che la politica si adegua a quelle che sono le necessità del sistema economico. Quindi infatti noi dal Covid in poi, perché questa è una cosa, è un processo che inizia durante il Covid, osserviamo un ribaltamento completo dell'idea di Stato. Se l'idea di Stato nell'Unione Europea fino a un certo punto doveva essere quello dello Stato minimo, lo Stato fuori dal mercato che non si intromette nelle scelte economiche, in contrapposizione invece allo Stato massimo delle socialdemocrazie, dove lo Stato si fa distributore di ricchezza, oggi lo Stato è di nuovo massimo, no? Cioè l'intervento dello Stato si impone di nuovo grandemente, ma non più per utilizzare questi strumenti di politica economica a beneficio del popolo come era all'inizio, ma semplicemente per sostenere profitto privato. Quindi dallo Stato fuori dal mercato siamo arrivati allo Stato al servizio del mercato.
Ti posso fare qualche citazione che avvalora quello che dici, visto che mi hai chiamato prima? All'interno di questa questione. Allora, innanzitutto Engels un sacco di anni fa parlava proprio della superstizione dello Stato, cioè di non cadere nell'idea che lo Stato nell'economia potesse tout court essere un toccasana per le classi popolari, dicendo che era uno strumento delle classi dominanti. Per cui il peso che può assumere in alcune fasi, come dicevi tu, benevolmente redistribuendo o fornendo dei servizi, è legato a una fase di accumulazione positiva e soprattutto a una fase di forza delle classi subordinate che riescono a ottenere determinate questioni. Quindi il peso, che tu dicevi essere molto contraddittorio, dipende dalla funzionalità dello Stato, che è uno Stato è del capitale. Quindi se lo Stato nella fase attuale ha bisogno di negare la stessa religione che ci ha imposto, ossia l'austerità, lo fa senza nessun tipo di problema. Come diceva Giorgetti, ha tolto 200 euro, gli rompeva le scatole a 200 euro, lo vanno cercando centinaia di miliardi, senza nessun problema, perché un bellissimo libro che abbiamo citato già altre volte di Clara Mattei, che si chiama proprio Operazione Austerità, mostra proprio come lo strumento dell'austerità sia qualcosa che è stato già utilizzato, guardate un po', esattamente 100 anni fa, e proprio quando era necessario ammaestrare delle popolazioni le cui classi subordinate o più popolari si stavano progressivamente innamorando. Indovinate di chi? Proprio di quel mostro bolscevico o comunque delle occupazioni delle fabbriche nell'ambito italiano, che stavano cambiando nettamente la configurazione politica ed economica, soprattutto diciamo in senso rivoluzionario di questo continente. Ci sono appunto su questo libro che ho citato, trovate tutto quello che è la documentazione fondamentale, poi a sua volta è possibile anche andare a vedere i documenti, ma è molto impressionante vedere come ci sia una grande analogia in termini di gestione delle classi dominate, che lì dove tendono alla povertà e quindi potrebbero in qualche maniera sopportare in maniera negativa l'andamento dell'economia e quindi del proprio modo di vivere, ecco, vengono ulteriormente vessate da questa religione, come dicevi tu, ci ha raccontato ideologicamente che lo Stato nell'economia doveva essere più possibile minimo, che ci deve essere pareggio di bilancio, che non potevi avere la carta igienica a scuola dei tuoi figli perché altrimenti sarebbe stato un problema per l'economia. I risultati sono pessimi, ma nessun articolo scientifico ha mai dimostrato infatti tutto ciò, ed ecco qui che 800 miliardi invece escono fuori dal cilindro. Mi hai chiamato in causa, ho cercato di darti una risposta sintetica, però più o meno questo è il ragionamento.
Ti ringrazio, che poi sono 800 miliardi, sono più del triplo, il triplo di quello che era stato stanziato per il Covid, no? Che erano 267 miliardi e ci sembrava già una cifra astronomica, ti ricordi?
Ma sono emorragie che all'occorrenza vengono tirate fuori attraverso qualsiasi strumento. Io ricordo anche i quantitative easing, non ce li dimentichiamo, tutta quell'erogazione di liquidità, il Biden stimulus, sono state le manovre di politica economica più importanti, sia monetaria che fiscale, della storia del capitalismo. Quindi quando lo Stato serve i rubinetti li apre, come, questo è un po' il punto, l'austerità per le classi popolari. E allora l'altra citazione che mi ero tenuto, che non l'avevo resa pubblica, è privatizzare i profitti e socializzare le perdite, e questo è esattamente proprio quello che sta avvenendo
negli ultimi anni
Ernesto Rossi VII, non rubare, la citazione esatta, un economista di qualche ormai secolo fa.
Lascio a te la parola. Da sottolineare che si sta iniziando a prendere di mira il risparmio privato. Ci sono stati già due interventi importanti di Mario Draghi prima e della von der Leyen dopo, che quantificavano e adocchiavano questi 700 miliardi di risparmio privato bloccato sui conti correnti, che dicono che poi rispetto a questo io ci tenevo a fare un'osservazione. Mi stanno uscendo adesso un sacco di video di influencer che spiegano che i soldi bisogna spenderli e non conservarli. Sarà un caso?
Beh, no, non è un caso, è una buona notizia, vuol dire che hanno capito che tu hai qualche soldo in banca, e questa sicuramente è una notizia che allieta tutti, perché non è proprio una cosa semplice ormai riuscire a tenere qualche soldo in banca, no, li vediamo anche noi. Però comunque, ecco, concludendo questa serie di osservazioni sull'Europa, diciamo che sta continuando a dare il peggio di sé in tutti gli ambiti. Tu dicevi prima che secondo te in realtà il Rearm Europe un po' risponde a quella che è la tendenza in ambito statunitense. Sarebbe ragionevole, secondo me, neanche troppo sbagliato da un punto di vista prevalentemente della classe dominante. Secondo me invece ci sta una parte di classe dominante che cerca nuovamente di sgomitare per ottenere un'autonomia rispetto al capitale legato al dollaro. Lo dico perché, non già perché voglio avere ragione o torto su una questione del genere, ma se si dovesse spaccare semplicemente da un punto di vista complessivo quel, diciamo, sistema di vassallaggio che si è consolidato dal 2013 in poi, in cui il capitale legato al dollaro ha di fatto sussunto ogni velleità del capitale legato all'euro, potrebbe aprirsi un nuovo fronte di conflittualità che prima si verifica a livello economico e poi purtroppo, come sappiamo, finisce anche sul piano bellico. Per cui, diciamo, si potrebbe creare una nuova frattura che da una parte sarebbe una contraddizione su cui noi potremmo intervenire come classi dominate, dall'altra però chi lo sa quella che potrebbe portarci.
Servono dei dirigenti all'altezza comunque per intervenire su queste contraddizioni, per adesso non mi sembra.
di vederne tanti all'orizzonte. Dunque,
è
ragazzi,
che sono le crisi che fanno emergere.
Ah beh, certo, poi la storia ci ha insegnato che dal punto più buio della notte emerge l'alba, quindi chi lo sa quello che potremo vedere. Di certo ci troviamo in un punto in cui l'oscurità prevale ed è, diciamo, un'oscurità abbastanza profonda. Dunque io penso che, anche se Peppe ancora non mi ha fatto i segnali di fumo, siamo arrivati alla conclusione di questa lunga carrellata e tentativo di approfondimento di elementi apparentemente disconnessi, ma che, ribadiamo ancora una volta, cerchiamo un po' di tenere insieme, di avvicinare, prima appunto di riuscire a delineare una forma, un'immagine, un puzzle almeno in parte definito, che tenga appunto insieme tutti gli elementi. Io ringrazierei nuovamente Michela per essere intervenuto, per la sua generosità e per la capacità comunque di cercare appunto di trovare questo fil rouge che mantiene tutti insieme. Ringrazierei Peppe dalla regia, che come al solito ci allieta con la sua musica e la sua capacità di gestire non solo tecnicamente, ma anche, lo ribadisco ancora una volta se non l'ho già detto, umanamente tutte le teste matte che fanno parte di questa radio e che, vi assicuro, nonostante la generosità, sono sempre complesse da tenere insieme. Ovviamente è una battuta, ci mancherebbe altro. E do appuntamento a tutti e a tutte alla settimana successiva. Grazie a tutti ancora e buon fine settimana e buona nuova settimana per chi ci sente di lunedì.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco.